Giovanni Luperi, nato alla Spezia il 3150, domiciliato presso il Ministero dell'Interno.
Ecco, e per questo processo, per notifiche e le
presso i miei difensori.
Presso i miei difensori. Con la conferma quindi del difensore
Enrico Marzaturi, Carlo Di Bugno.
Benissimo. Prego.
Innanzitutto io volevo far presente che per me è piuttosto difficile seguire questo dibattimento, in quanto da anni lavoro a Roma, il Ministero dell'Interno prima, la Presidenza del Consiglio poi, e è difficile per me poter essere presente a due udienze settimanali. Comunque è evidente che seguo con estrema attenzione questo processo tramite i miei difensori. Io ho già reso dichiarazioni come teste nel 2001, come indagato nel 2002, un terzo interrogatorio mi sono avvalso della facoltà di non rispondere per una scelta puramente tecnica dettata dai miei difensori che io responsabilmente ho accettato. Un terzo interrogatorio, l'ultimo, l'ho reso nel luglio 2003 e a questi interrogatori mi riporto. Nel luglio 2003 l'interrogatorio fu, come dire, concordato tra i miei difensori e il PM, che in quella sede promise una completa esibizione degli elementi e sinceramente quasi speravo forse, anzi direi del tutto inopportunamente, visti gli esiti, in una favorevole valutazione della mia posizione che si potesse chiudere con un'archiviazione. Questo non è stato. Purtroppo devo dire che sostanzialmente non ritengo neppure di essere riuscito a fornire elementi chiarificatori su circostanze semplici. Credo che nel rinvio giudizio io continuo a essere definito il vice del prefetto La Barbera, il vice direttore dell'UCIGOS, ovvero sia della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Ecco, su questo mi consenta il Collegio di poter fare un brevissimo accenno alla struttura del Ministero, del Dipartimento della PS e della Polizia di Prevenzione. Il Ministero è un organismo complesso, articolato in vari dipartimenti. Ci sono dipartimenti per gli affari interni e territoriali, dipartimenti che fanno tutti preciso riferimento al Ministro. Dipartimento per la Libertà Civile e l'Immigrazione, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Dipartimento del Personale dell'Amministrazione e c'è poi il Dipartimento della PS. Il capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è preposto alla direzione del Dipartimento di Pubblica Sicurezza e provvede all'attuazione della politica dell'ordine e della sicurezza pubblica, al coordinamento delle forze di polizia, alla direzione della Polizia di Stato. Ovviamente anche il Dipartimento della Pubblica Sicurezza è una struttura complessa, è suddivisa in una serie di direzioni centrali che hanno diverse competenze. C'è l'ufficio per l'amministrazione centrale, l'ufficio di coordinamento, la direzione centrale per l'immigrazione, per la polizia criminale, per i reparti speciali, per i servizi antidroga, per le risorse umane, credo che siano 18. Tra di esse c'è la polizia di prevenzione, la direzione centrale della polizia di prevenzione, che è retta da un prefetto e articolata in due servizi. Un servizio informazioni generali ed un servizio antiterrorismo. Che cosa fa questa direzione? Svolge attività informativa, valuta, elabora, analizza le informazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Svolge attività di analisi delle fenomenologie del terrorismo interno ed internazionale e, con il servizio antiterrorismo, svolge attività di supporto, di impulso, di coordinamento delle attività investigative nell'ambito del terrorismo interno e del terrorismo internazionale che sono svolte dalle DIGOS, che sono degli uffici, ognuno in ciascuna questura, per cui sono 103 uffici, funzionalmente ma non gerarchicamente dipendenti dalla direzione centrale. Nella direzione centrale, tra l'altro, non è prevista la figura di un vice direttore. Di fatto, per consuetudine, la figura del vice è svolta da uno dei due direttori di servizi, vale a dire quello più anziano. All'epoca dei fatti, vale a dire nel 2001, la figura di riferimento come vice direttore era il questore Stefano Berrettoni, direttore del servizio informazioni generali. Ecco, io praticamente vengo nominato questore nel gennaio 2001, dopo un'esperienza lunga di vice questore vicario presso la questura di Firenze, e vengo assegnato il 23 gennaio come consigliere ministeriale aggiunto in missione alla direzione centrale della Polizia di Prevenzione. Ora, quali siano i compiti del consigliere ministeriale aggiunto lo dice il decreto 30 giugno 1972 numero 748, specificando che al consigliere ministeriale aggiunto vengono affidati compiti specifici, anche di studio e ricerca, direttamente dalla figura centrale, dal direttore centrale. Arrivo a questa direzione della prevenzione come consigliere ministeriale aggiunto e trovo La Barbera. Il prefetto La Barbera io non l'avevo mai conosciuto, non avevo mai avuto modo di rapportarmi con lui nemmeno per telefono in 27-28 anni di attività di polizia precedente. Trovo un uomo brusco, piuttosto schivo, non particolarmente facile da avvicinare, non particolarmente incline alla confidenza, sia pure la confidenza d'ufficio. A me viene dato una scrivania, viene dato un computer, una macchina e un autista. Non sono inserito in nessun servizio, né nel servizio informazioni generali, né nel servizio antiterrorismo. Ho una stanzetta, pochissimi mezzi, non dispongo di personale. Mi vengono di volta in volta assegnati incarichi. Il primo fu portare a completamento un progetto di riforma delle Digos, che era già in fase piuttosto avanzata da parte della direzione, e questo completai. Poi fui mandato a Trieste prima e a Salisburgo dopo, in occasione di manifestazioni in ambito G8, c'era un G8 sull'ambiente a Trieste, con compiti di osservatore. Dovevo stare sul posto e riferire ciò che accadeva direttamente alla direzione centrale. Osservazione. Col passare dei mesi, La Barbera, con il quale, guardi, avevo scarsissimi rapporti, al termine di ciò che mi veniva affidato, riferivo a lui, lui si prendeva le mie carte, le rilavorava, se desiderava faceva delle correzioni e me le riaffidava. Al termine di questo primo periodo, verso, penso, aprile-maggio, La Barbera cominciò a passarmi alcuna corrispondenza sul G8 che era in previsione per Genova nel 2001. Ma il vero incarico specifico da consigliere ministeriale aggiunto, io lo ricevetti nel maggio 2001 direttamente dal capo della polizia durante una riunione che si svolse al Dipartimento della Pubblica Sicurezza presieduta dal capo. Qui era presente il vice capo Andreassi, il questore di Genova, lo stesso La Barbera e altri direttori centrali interessati all'evento. Fu detto che cosa io avrei dovuto fare a Genova durante il G8 e queste direttive del capo furono tradotte in un appunto della direzione centrale della prevenzione, un appunto per il direttore centrale, per La Barbera, che lui siglò favorevolmente. Ecco, questi erano i compiti, brevemente leggo i passaggi.
Scusi dottore, la interrompo un attimo, ci sarebbe questa produzione documentale, questo appunto verrebbe consegnato al collegio in modo tale che il dottor Lupero lo possa leggere e il collegio l'abbia davanti. Prego.
Dunque, sostanzialmente in questo appunto, dove si legge il sì del direttore centrale, prevede una unità di lavoro costituita presso la direzione centrale della Polizia di Prevenzione e quella che viene definita un'unità operativa con compiti informativi nel capoluogo ligure.
Prego.
L'appunto cita: nel dettaglio l'unità operativa curerà l'acquisizione di tutte le notizie afferenti al vertice che verranno immediatamente trasmesse all'unità di lavoro, lo sviluppo progressivo di tutte le attività connesse al G8 e durante lo svolgimento dei lavori monitorerà costantemente gli stessi, fornendo all'unità presente in direzione un quadro situazione sempre aggiornato e dettagliato. Parallelamente fornirà alla Questura di Genova tutte le indicazioni che perverranno dalla signoria vostra, cioè dal direttore centrale, volte ad orientare e a modulare l'attività di settore. L'allestimento e la gestione in Genova della sala rapporti internazionali, instaurando coi colleghi stranieri un costante interscambio informativo secondo le necessità rilevate sul posto e seguendo le indicazioni di volta in volta impartite dal centro. Nella pagina successiva si specifica: l'unità operativa diretta dal dirigente superiore Gianni Luperi sarà formata da e attribuiscono dei funzionari per... Ecco, queste sono le mie attribuzioni su Genova. Una forma di allestimento e gestione di questa sala internazionale che nel momento di maggior afflusso registrerà la presenza di 15 polizie internazionali interessate all'evento e quello che in gergo viene tradotto con il termine interscambio informativo tra la direzione e Genova, da Genova alla direzione e viceversa. Questo era il mio compito e questo feci. E allestii la sala operativa, seguivo le vicende non solo tramite la Questura ma anche tramite media e giornali, mi rapportavo in termini informativi direttamente col prefetto La Barbera. Il prefetto La Barbera, se aveva indicazioni da dare su situazioni particolari per Genova che derivassero alla direzione centrale da canali informativi quali potevano essere l'intelligence, le polizie estere, gli altri corpi di polizia, tramite me, oltre evidentemente a far partire una nota scritta, tramite me informava la Questura di Genova. Il mio ruolo era quello di interscambio informativo. E in questo ambito io personalmente non ho mai partecipato ad operazioni di PG. Se operazioni di PG venivano, come dire, svolte dalla Questura di Genova o dalle forze di polizia di Genova, la mia preoccupazione era solo quella di acquisire informazioni circa gli eventi e riferirli alla direzione. D'altra parte, io l'attività di polizia, già nel 2001 di polizia giudiziaria, l'avevo abbandonata da tempo. Io ero stato per 3 anni capogabinetto della Questura di Firenze e per 4 anni vicequestore vicario di quella Questura. Erano anni che non effettuavo una perquisizione, che non redigevo un verbale d'arresto, che non redigevo un verbale di sequestro. Non avevo neppure gli strumenti giuridici, me li ero persi strada facendo, perché la mia attività prevalente era diventata altra, e che è quella di tuttora, attività di analisi. Io sono un funzionario di polizia che si dedica ormai esclusivamente a leggere quei pesantissimi comunicati delle Brigate Rosse, quei macigni di comunicazione clandestina con cui questi movimenti si muovono, non so, l'opuscolo L'Aurora, che è stato la comunicazione clandestina del gruppo Tramonto, gli eredi della seconda posizione delle Brigate Rosse. Sono quello che raccoglie le informazioni anche di intelligence su questi fenomeni, che le analizza, le compara, le sintetizza e redige quadri di situazione, punti di valutazione, cercando di capire che cosa può accadere, che tipo di andamento potrà avere in futuro un determinato fenomeno. Ecco, questa è la mia attività, attività di analisi. E guardi, devo dire che, senza falsa modestia, qualche risultato l'ho ottenuto in questa attività. Esiste una nota a mia firma indirizzata a tutte le Questure d'Italia in cui si indica, in tempi non sospetti, Lioce Nadia Desdemona, la Lioce, come appartenente alle BRPCC e sospetta nel coinvolgimento dell'omicidio d'Antona, ben prima che la Lioce fosse colpita da un mandato di cottura, ben prima che poi fosse catturata sul treno di Arezzo. E qualche soddisfazione l'ho avuta, per ultimo un encomio solenne in relazione a questa analisi, che è il gradino immediatamente inferiore da un punto di vista premiale della Polizia di Stato della promozione per merito straordinario, che comunque non mi si poteva attribuire essendo io già dirigente superiore. E lo stesso sostanzialmente faceva Genova, mi occupavo di informazioni e di trasmissione di informazioni. Niente di più. Non venivo consultato, non mi erano chieste opinioni circa operazioni PC, addirittura alcune potevo saperle, altre no. Seppi della perquisizione del Carlini e mi furono rappresentati dopo gli esiti. Non seppi perché si svolse nell'immediatezza della posizione della perquisizione alla Paul Klee. E questa era la mia situazione. Il giorno 21 il vertice G8 è in fase decisamente calante, si può considerare, seppur con tutti gli eventi precedenti, si può considerare sostanzialmente concluso, in via di conclusione, quando nel pomeriggio giunge a Genova il prefetto La Barbera, accompagnato dal collega Fiorentino, che è un primo dirigente della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Non mi sorprese, Presidente, Collegio, che La Barbera giungesse a Genova, perché era prevista per quel giorno l'arrivo del vice direttore dell'Ucicos, vale a dire il questore Berrettoni, per il quale io ho addirittura prenotato la stanza d'albergo, che non poté venire a Genova in quanto era stato di fretta dirottato verso Ancona, dove c'erano problemi di manifestanti per il G8 che stavano sbarcando da un traghetto. Arrivò La Barbera, il fatto non mi sorprese. Però arrivando La Barbera io sostanzialmente mi sentii sollevato dall'incarico, mi sentii tranquillo. Secondo me il mio G8 era finito. Il mio referente, colui che mi aveva attribuito dei compiti specifici, era presente su Genova. Si era riappropriato, secondo me, dei compiti che mi aveva lui stesso delegato. E è con questo spirito che la sera del 21 salgo nell'ufficio del questore, a vertice ormai sostanzialmente concluso, salgo su perché c'è La Barbera. A lui in quel momento io mi rapporto più con una forma di accompagnatore, con una forma di assistenza, con una forma di cortesia, che non un ruolo specifico di delega da lui ricevuta. Le deleghe se le era riprese. Nell'ufficio del questore c'è tanta gente, molti funzionari, alti gradi della polizia, e io me ne sto lì tranquillamente in disparte, il mio G8 è finito, La Barbera è sul posto. Penso che La Barbera prima o poi se ne andrà a cena e lo dovrò accompagnare al ristorante. Giunge la notizia di questa pattuglia aggredita, non l'avverto, fanno un sopralluogo, vengono assunti dei contatti telefonici, parlano di una perquisizione ai sensi dell'articolo 41. Presidente, io guardi, mi ricordo che non ero nemmeno fisicamente presente a tutte queste fasi. Ricordo che ero stanco e andai in bagno a sciacquarmi la faccia. Ricordo che uscii per fumare una sigaretta perché purtroppo sono un fumatore piuttosto pesante. Ricordo che mi misi a giocherellare con la suoneria del telefono di Fiorentino, che era una cosa simpatica perché aveva una suoneria con una canzone napoletana e cercavo di cambiargliela senza peraltro riuscirci. Ecco, ero lì, ma sostanzialmente mi sentivo veramente disimpegnato rispetto alla situazione. Quando La Barbera va nella seconda sala, in virtù di questo vincolo di accompagnamento e d'assistenza, anch'io mi reco da lui. Svolge questa riunione, io aspetto. Penso, spero che La Barbera, finito ciò, se ne voglia andare a cena, e invece no. Capisco che vuole andare sul posto. Certo, questo in realtà lo reputo strano, sinceramente, perché in quei ormai pochi mesi, 5-6 mesi, che io prestavo servizio come consigliere ministeriale aggiunto presso la Direzione della Prevenzione, avevo capito che la linea del centro era quella di avere il flusso informativo costante e preciso, ma senza nessun impegno personale in situazioni di polizia giudiziaria. Non era mai accaduto prima. Però io, rispetto a questo, a questa decisione presa da altri della perquisizione a questa scuola, io non vedevo profili di illegittimità. Non mi reputavo competente a elevare qualsiasi tipo di valutazione. C'era la Barbera. Se voleva fare una valutazione, se la faceva lui. Ma io ritengo che addirittura se la Barbera non ci fosse stata e se qualcuno in sua assenza avesse chiesto a me, Gianni Luperi, un'opinione, cosa che non era mai avvenuta prima, mai durante i giorni precedenti, ma io che cosa avrei fatto? Avrei contattato la Barbera, avrei assunto le sue direttive e l'avrei semplicemente riferite. Questo era il mio ambito. Nessuno mi ha mai chiesto pareri, nessuno mi ha mai chiesto consultazioni su operazioni di polizia giudiziaria. Operazione, tra l'altro, io nella mia, come dire, non dico disinteresse, ma insomma poca attenzione, non apprezzo nemmeno se qualcuno, non posso escluderlo, non lo so, se qualcuno abbia distribuito ruoli specifici rispetto a quell'operazione che si andava a compiere. Ho ritenuto che il tutto si svolgesse secondo lo schema normale, vale a dire il reparto doveva fare ingresso in questo edificio e gli ufficiali di PG, Digos e Mobile, operare la perquisizione, ma come è nella logica degli eventi, non avendo udito alcuno che avesse dato indicazioni di tipo diverso, non escludo che le siano state date, io mi ero fatto, sulla base della normalità della mia esperienza, questo tipo di valutazione. E allora capisco che la Barbera vuole andare, ma guardi, non mi chiede neppure di accompagnarlo. Mi rendo conto che il mio ruolo di accompagnatore e di assistenza però me lo impone. Capisco che ci va anche Fiorentino con lui e poi tra l'altro è proprio a me che chiede la macchina e l'autista, per cui vado, si parte. La Barbera, Luperi, Fiorentino con l'autista sulla macchina di servizio. Si arriva, è sera, è notte, in cima a una strada in salita dove posteggiamo la macchina e si comincia a percorrere la strada in discesa verso questo edificio scolastico che è sulla nostra sinistra. Il mio ricordo è che transitando lungo questa strada, dopo poco sulla destra, sulla sinistra, vediamo un giovane, un italiano, trattenuto a terra da un agente di polizia. Era trattenuto a terra, non è che questo stesse percuotendolo o ammanettandolo, era trattenuto a terra. Io sinceramente ho pensato che ho visto il fatto, ma non ho visto l'antefatto, e in quel momento ho pensato che l'intervento fosse legittimo, non potendo pensare che non ci fosse stato un comportamento attivo da parte di quel soggetto che era trattenuto a terra che avesse motivato il comportamento, il trattenimento da parte dell'agente di pubblica sicurezza, che io ricordo tra l'altro in borghese con una pettorina. Si va avanti, nel frattempo c'è una grande confusione, mi perdo, sia la Barbera che il Fiorentino. Mi ricordo il cancello chiuso, mi ricordo l'intervento con il furgone da parte del reparto per forzare il cancello, mi ricordo il reparto che entra e che leva gli scudi e che mi sembra che abbia difficoltà nell'aprire il portone della scuola, e dalla mia posizione al buio, con gli occhiali che indosso purtroppo ormai da anni, ho la sensazione di vedere degli oggetti che volano dall'alto. E questa sensazione poi trova sostanziale e indiretta conferma successivamente, quando entrato nel cortile trovo Fiorentino, il collega Fiorentino, lo ritrovo. E a una mia domanda questo mi fa vedere dei pezzi di marmo di calcinaccio che erano per terra. Non so se lui avesse visto cadere, se gli fosse stato riferito, ma mi guarda qui, pezzi di marmo e di calcinaccio. aspetto che l'edificio sia completamente, almeno il piano terra, sia illuminato, il portone aperto e dentro. Entro in questo edificio e la scena che mi si presenta sono una quarantina di persone sedute a terra, vigilate da personale di polizia. Alcune si lamentano, alcune si vede che hanno delle ferite, ma non avverto in questo momento un quadro di particolare allarme relativamente alle persone che vedo lì. Tra l'altro è una scena molto dinamica, c'è gente che va, c'è gente che viene, non mi posso soffermare a guardare singolarmente coloro che stavano seduti a terra. Ho questo ricordo di questa sala affollata e in parte per questi seduti a terra e in parte per personale di polizia che va su e giù, sia in divisa che in borghese. Salgo al primo piano e non vado oltre perché al primo piano, buio, vedo subito una persona sdraiata a terra in una vasta chiazza di sangue e questo mi preoccupa. Scendo di corsa chiedendo che siano stati chiamati i soccorsi, mi assicuro da questo personale che va su e giù che i soccorsi siano stati chiamati. Tra l'altro, Presidente, in tutta questa scena ondeggiante, in questa scena molto movimentata dove colloco i fermati nella palestra, io non ricordo in prima battuta di aver visto quelle grandi chiazze di sangue che vengono documentate successivamente. Io a questo punto non escludo, non posso escludere, può darsi che non le ricordi io o che fossero in parte, come dire, nascoste dagli occupanti stessi che vi erano seduti sopra purtroppo. Posso però pensare che in fase successiva, dal trasporto dei feriti che venivano dai piani superiori e che venivano sostanzialmente radunati al piano terra per poi farli uscire, si siano create quelle macchie di sangue che io inizialmente non ho avvertito. Allora, questa era la situazione e potevo io rendermi conto in quel momento, avendo visto le conseguenze, ma non avendo visto l'intervento. Ho visto ciò che mi si fotografava davanti, seppur in modo dinamico, ma certo non avevo assistito a quello che era successo prima. Poteva avere consapevolezza che fosse stato un intervento illegittimo, che ci fosse stata una sproporzione evidente tra la violenza esercitata e la condotta degli occupanti, ma secondo me in quel momento no. E poi pensavo che eventualmente altri avrebbero potuto valutare più avanti, avrebbero potuto valutare più serenamente, non toccava a me. La situazione, devo dire, dal mio ricordo cambia progressivamente, perché da questa scuola e dal mio ricordo penso proprio dai piani alti cominciano a uscire feriti in un numero rilevante e di questo io chiedo contezza al comandante del reparto, il quale si trincera dietro una spiegazione di non saperlo. Ma veda, contemporaneamente cominciano sul posto a radicarsi dei segnali esattamente opposti, vale a dire, di fronte a veder scendere così tanti feriti, arriva un agente che asserisce di essere stato asserisce che un occupante, che poi è riuscito a dileguarsi e non è riuscito a identificare, gli ha inferto una coltellata al torace e che è salvo solo per il suo giubbetto salvavita che è scalfito, e addirittura mostra questo coltello, esibisce questa arma del delitto. E a me sinceramente il fatto sembrava di una particolarissima gravità. Io, pur nel presupposto che la mia attività di polizia giudiziaria si riferiva ad anni remoti, non mi ricordavo di essere mai capitato in una situazione di questo genere, vale a dire che in una perquisizione si realizza un tentato omicidio di un agente. Mi faceva quasi pensare che, come dire, facesse parte la punta di un iceberg, di una resistenza complessiva. E non solo, man mano a terra si cominciano a radunare degli oggetti che vengono rinvenuti all'interno della scuola, dei coltelli, delle mazze, dei bastoni, un maglio, insomma, qualche cosa si comincia a trovare. Segnali opposti. segnali opposti rispetto a motivi di preoccupazione, finché non si arriva all'apparizione delle bottiglie Molotov. Ecco, su questo, Presidente, mi consenta un attimo una riflessione un po' più ampia. Io il filmato delle bottiglie Molotov, quel